chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am. Than words, and I'm a girl with a great experience. I know you got another girl, but I can love you better than she can. Take my hand, don't be afraid, I want to prove every word I say. I'm baptizing love for free, so won't you put your hand with me? Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tips and love. Goody little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hard to handle now, yes I am. You want what you got to come home with me. I've got some good old love and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but tits and love. Good little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
E niente, 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 le solite turbulenze dietro le quinte, ma alla fine, per quanto in modo un po' affannoso, alla fine poi arriviamo ed eccoci qua alle 7.52, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati, buongiorno ascoltatrici, il demone del tardi, siamo pronti finalmente a cominciare. E allora, da dove cominciamo oggi? Beh, vediamo un po', potremmo cominciare da qua.
Vede... Questi sono dei sassi. Sa dove li ho presi? Li ho presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige. Questo per farle capire che oggi la questione della siccità è una questione drammatica nel nostro paese.
Collega Bonelli, io ho trovato molto interessante i suoi sassi dell'Adige. Però, insomma, presumo lei non voglia dire che in 5 mesi ho prosciugato l'Adige, perché neanche Mosè, ok? E quindi forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi, come l'Adige che si prosciuga, sono figli di tutto quello che finora non è stato fatto, che è stato fatto di sbagliato. perché io non sono Mosè, collega. La ringrazio per attribuirmi poteri che non ho, ma non ce li ho, e quindi non ho prosciugato la DJ io.
E allora, ieri Alverde Bonelli, che incalzava il governo sul dramma della siccità mostrando in aula le pietre dell'Adige in secca, la Meloni rispondeva: «E che, colpa mia, non son mica Mosè». La battuta è anche buona, perfetta per un lancio d'agenzia, figuriamoci per i meme che sono venuti giù come la pioggia, insieme a quelli sul delitto Andreotti, sublime gaffe di un disorientato Conte. Meloni la battuta buona la azzecca facilmente, lo fece con Serracchiani, la fatto con Bonelli, e se la sfida è sulla prontezza dialettica, allora ahimè non c'è partita. Certo, se proprio si vuole spaccare il capello in quattro, Mosè mica lo prosciugò il Mar Rosso, al massimo separò le acque, e ricerto se l'opposizione parlamentare ci avesse un po' di verve. Quando Meloni, tornando a rispondere su Cutro, ha fatto l'occhio della madre e ha ripetuto che siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro fuori dai confini nazionali, beh, qualcuno avrebbe potuto alzarsi e chiederle: senti, chi ha preteso e ottenuto la chiusura della missione della UE Sofia perché faceva salvataggi in mare ed era accusata di essere un fattore di attrazione per i migranti stessi? La risposta sarebbe stata Matteo Salvini, e magari avrebbero pure potuto ricordarle che era proprio lei che scriveva incendiaria su Twitter: con la missione Sofia le navi di mezza Europa sono usate per portare i migranti in Italia. E niente, peccato la prontezza. Resta però il fatto che la battuta è la battuta, ma dietro la battuta ci dovrebbe stare la politica, e se la tua miglior risposta al disastro della siccità è quella di nominare Salvini supercommissario, allora noi poi non stupirti se gli assetati ti tirano le pietre. E a proposito di politica, dietro ai duelli verbali buoni per i social, a dare plastica rappresentazione dei mal di pancia di governo, da segnalare è l'aventino silenzioso dei ministri leghisti, momentaneamente non pervenuti in aula allo scoccare del discorso di Giorgia. E lì, più che la guerra in Ucraina a pesare, raccontano i giornali, è la rissa tutta italiana per le nomine, eccole qua. Più tardi la vedremo, ma intanto, se c'è una battaglia in cui la compagine governativa avanza come una falange oplitica, è quella per la riconquista della RAI, e tra un rumore e l'altro si sta delineando sotto traccia il profilo della nuova RAI, finalmente nelle mani della destra italiana. Non solo presidenti, direttori generali, consigli d'amministrazione, direttori di TG, ma anche un rinnovamento del parco format che segni in modo inequivocabile la fine dell'egemonia culturale di sinistra. E questa mattina, attenzione, siamo in grado di rivelarvi in esclusiva alcune tra le innovazioni che il think tank di autori della destra ha in mente di innestare sul palinsesto esausto di Viale Mazzini. Allora, resta l'involucro di alcuni programmi storici, ma gli verrà affidato un nuovo mandato editoriale. Resta per esempio la storica rubrica Medicina 33, che però non sarà più quella di Luciano Onder, bensì rilancerà la vecchia e cara medicina di una volta, quella del 1933. Clisteri, salassi, sanguisughe e i consigli del dottor Galeazzo Kranz, nipote del medico condotto che per primo diagnosticò 90 anni or sono la sifilide del duce. Resta anche l'eredità, ma non nella versione gioco, sarà invece il rotocalco di punta che si occuperà di riepilogare giorno per giorno, disastro dopo disastro, l'eredità lasciata dai governi precedenti. Addio invece a Che tempo che fa, e questo lo si sapeva. Che tempo che fa sarà sostituito da Che freddo che fa, programma che darà finalmente spazio ai negazionisti del cambiamento climatico per troppo tempo ostracizzati dalla TV di Stato. Via dalla conduzione Fabio Fazio, a cui verrà però proposto un ruolo da inviato con collegamenti dalle nevi della Siberia per raccontare che nel mondo davvero fa freschino. Fortemente voluto dai leghisti è invece Tutto il ponte minuto per minuto, programma quotidiano rivolto agli anziani che potranno vedere comodamente da casa il cantiere del ponte sullo stretto e potranno commentare in diretta lo svolgimento dei lavori chiamando il numero in sovraimpressione. Rimane anche Don Matteo, non più con Terence Hill ma con Salvini, che ogni giovedì dialoga con la Madonna di Voghera, mentre nuovo di zecca è I Miserabili, presserale quotidiano in cui Flavio Briatore Gladiatore racconta i poveri italiani e spiega che sono poveri perché non hanno voglia di fare un cazzo. Ultimo, ma non ultimo, perché poi dobbiamo dare la linea ai titoli del GR, 4 migranti con Alessandro Borghese, format geniale pensato dagli autori di Piantedosi per mettere a terra finalmente il decreto flussi. Ogni puntata 4 migranti si confrontano nelle categorie conoscenza dell'italiano, voglia di lavorare, fedina penale pulita, e uno solo di loro potrà accedere al nostro paese. Con 4 migranti di Alessandro Borghese chiudiamo le anticipazioni sulla nuova RAI della destra. C'è anche l'idea di aggiungere al telecomando il pulsante antigender, che offrirà agli ascoltatori la possibilità di segnalare casi di gender incontrollati nella TV italiana. Nel caso si schiaccia e a quel punto parte un film di John Wayne risolvendo la questione. Ma la linea va a Omar Caniello, titoli, poi torniamo con la seconda parte. Il demone del tardi.
I twist and turn away. If I tear myself in two again, if I could, you know I would. If I could, I would let it go. Surrender. This is a song. Surrender. If I could throw this lifeless lifeline to the wind, leave these jars of clay. You can break, not break. Into the light, but out of the flame, into a time of innocence again. If I could ask for help, I know what you would say. You could only have it all. You give it all away. You can only have it all if you give it all away. If I could, you know I would. If I could, dose ignition. Dislocation, no revelation. In temptation, just isolation. So let go. So now.
7 minuti dopo le 8, album francamente dimenticabile, questo Songs of Surrender, peraltro come gli ultimi 30 anni della carriera degli U2, un disco in cui la band di Bonnie the Age torna a ripercorrere 40 anni di carriera rileggendo 40 canzoni. Non si contano nemmeno forse sulla punta delle dita le riletture riuscite. Forse Bad che abbiamo appena ascoltato è una di queste, ma giusto perché è una traduzione unplugged e perché è una canzone talmente bella che rovinarla sarebbe stato difficile anche per un pazzo armato di martello. Ma intanto torniamo sugli argomenti di giornata che troviamo sui giornali. Dicevamo che si scrive molto dei sussulti interni al governo che fanno capo alla battaglia sulle nomine, il tema su cui apre per esempio Repubblica: le nomine della discordia, governo diviso. Vediamo come la racconta Emanuele Lauria oggi a pagina 3 di Repubblica. È toccato a Stefano Candiani, per un giorno frontman della Lega alla Camera, lanciare l'allarme a metà mattinata con una telefonata a Salvini: Matteo, qui non ci sono i ministri, dobbiamo rimediare. Giorgia Meloni si era già seduta nello scranno più alto del governo e attorno a sé, come nel giorno precedente, non aveva trovato alcun leghista e non l'aveva presa affatto bene. Di lì a poco sarebbero arrivati di gran corsa Valditara, solo più tardi Calderoli e Alessandra Locatelli, pericolo scampato almeno in parte. Ma quel che è certo, al termine di una nuova giornata di lavori parlamentari, è che la Premier vola a Bruxelles con un macigno sulle spalle ben più pesante del Sasso dell'Adige esposto in aula dal Verde Bonelli. L'insoddisfazione della Lega, manifestata con lo stop alle armi intimato da Romeo martedì al Senato e con una visibile indolenza nella partecipazione ai lavori della due giorni in vista del Consiglio europeo, Matteo Salvini per inciso in 48 ore non si è mai visto, preferendo postare notizie e foto di sé stesso, di se stesso al lavoro su svariati dossier, ieri la volta di una riunione sulla sicurezza stradale. In realtà, dietro la distanza leghista sui temi di politica internazionale, ci sono le frizioni sulle nomine ai vertici delle partecipate di Stato che hanno determinato una situazione di stallo. La Lega vorrebbe la guida di almeno uno dei quattro maggiori enti, Eni, Enel, Terna, Leonardo, ma la trattativa è difficile. Meloni non mette neppure in discussione la riconferma di De Scalzi alla guida dell'Eni, mentre pensa a uno spostamento di Stefano Donnarumma da Terna all'Enel, ipotesi poco gradita a Salvini. Intanto da Consob si è dimesso il consigliere Paolo Ciocca, che potrebbe ricoprire il ruolo di direttore del nuovo ufficio sulle partecipate sotto l'ombrello del MEF. Le tensioni in questi giorni hanno riguardato anche la scelta del nuovo super commissario per l'emergenza siccità. La Lega si è prima opposta alla creazione di una figura unica, poi ha cambiato la proposta di Fratelli d'Italia solo in cambio della facoltà di indicarne il nome. Francesco Lollo Brigida, capo delegazione di Fratelli d'Italia, ha delineato competenze e durata del commissario e ha invitato proprio Salvini a prendere l'incarico. Il segretario della Lega, che si sarebbe accontentato di proporre un politico o un tecnico a lui vicini, cerca di capire se è una trappola. Intanto non si tira indietro: io commissario, se serve lo faccio. Ma la Lega si mette di traverso anche per una questione di metodo. Negli ambienti parlamentari circola la convinzione che alla fine non sarà attorno al tavolo di maggioranza che si decideranno davvero le nomine, e che Meloni, ancora una volta, dopo aver sentito gli alleati, dopo aver messo diligentemente nel taccuino i desiderata dei compagni di viaggio, deciderà per conto suo. Una Meloni che, come accennava Emanuele Lauria nel pezzo, vola a Bruxelles, e il nodo è quello delle politiche sui migranti. Meloni sfida l'Europa, oggi parlo di migranti, questo è il titolo della Stampa. Meloni che dice: farò sentire la mia voce forte e chiara, quindi vuol dire che urla attenzione. Vediamo quello che scrive Marco Marco Bresolin, inviato della stampa a Bruxelles insieme a Francesco Olivo per Giorgia Meloni. Il Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles sarà uno snodo cruciale nel contrasto all'immigrazione illegale, aspirazione che non trova al momento corrispondenza nell'agenda dei lavori. Come ribadito anche ieri da un alto funzionario UE, non è previsto un dibattito sul tema immigrazione, ma soltanto un aggiornamento della von der Leyen e della presidenza svedese. La divergenza sull'ordine del giorno del summit è tale che se ne può uscire, è la convinzione di Palazzo Chigi, solo alzando i toni. E così, quando la presidente della Commissione avrà terminato il suo intervento, Meloni chiederà di prendere la parola per insistere sulla necessità di una maggiore incisività nel contrasto dei flussi di migranti. Non sarà semplice convincere gli altri leader, molti dei quali credono che quanto deciso all'ultimo Consiglio sia sufficiente e che non occorra dover ricominciare la discussione. Meloni però la vede diversamente, dirà che va bene rafforzare gli strumenti a disposizione di Frontex, come previsto dal piano della Commissione, ma occorre arrivare a soluzioni pratiche sulla gestione dell'accoglienza, sulla quale non bastano le raccomandazioni degli stati. L'intervento si concentrerà in particolare sulla Tunisia e sulla richiesta di giocare un ruolo per sbloccare l'accordo tra Tunisi e il Fondo Monetario Internazionale. Se necessario, dirà Meloni, anche coinvolgendo gli Stati Uniti, per l'Italia questa è una priorità assoluta, condivisa dalla Farnesina e dai servizi. A ottobre il Fondo Monetario Internazionale aveva trovato un accordo preliminare per la concessione di un maxi prestito da 1,9 miliardi di dollari per far fronte alla grave crisi economica in cambio di una serie di riforme, ma i fondi non sono mai arrivati a causa della svolta autoritaria imposta dal presidente Kais Saied. Senza quei soldi non si possono più pagare gli stipendi pubblici e la crisi è ora una delle prime cause del notevole incremento dei flussi di migranti dal paese nordafricano verso l'Italia. Nei prossimi giorni è prevista anche una missione del commissario europeo Gentiloni in Tunisia con l'obiettivo di sbloccare l'accordo, ma tra i paesi europei ci sono ancora parecchi dubbi sulla figura di Saied. L'Italia condivide l'analisi ma non la ricetta. Secondo la Farnesina, l'attuale presidente è al momento l'unico interlocutore possibile e quindi sta spingendo per sbloccare i fondi. La soluzione che l'Italia appoggia è un finanziamento condizionato alla realizzazione delle riforme. Questo dunque il quadro in vista di del discorso che Meloni intende tenere a Bruxelles. Ma a proposito di migranti, vi segnalo che oggi Il Giorno dedica in prima pagina una bella fotografia e un'intervista a un maratoneta che si chiama Ilyas Aouani, ha 27 anni, è nato in Marocco ma ha sempre vissuto in Italia, è cittadino italiano e l'altro giorno a Barcellona ha fatto un record italiano pazzesco della maratona. E allora oggi viene intervistato perché dopo quel record come premio ha ottenuto dagli haters sui social una valanga di post razzisti. E allora nell'intervista che gli viene fatta oggi Al Giorno gli si chiede proprio di questo. Nelle sue parole c'era rabbia di fronte a certe azioni, una rabbia che è difficile trattenere, e lui risponde con saggezza africana: un albero, dice, quando viene colpito da pietre risponde dando i suoi migliori frutti. Quel mio post non è stata una reazione di rabbia ma di semplice pena, perché quei commenti sono un'indicazione di una mentalità limitata. L'Italia mi accolse 26 anni fa, è un bellissimo paese di gente di cuore che io amo. E poi si racconta la sua storia: cresciuto a Milano, a Pontelambro, passato per gli Stati Uniti dove si è laureato in ingegneria civile, e poi soprattutto straordinario maratoneta delle Fiamme Azzurre, che a Barcellona ha fatto 2 ore 7 minuti e 16 secondi, 3 secondi in meno del precedente primato italiano, per poi appunto essere preso di mira sui social sulle sue origini marocchine. Lasciamo l'intervista a Ilyas Aouani, e visto che vale la pena tornare a segnalare la distanza tra l'ideologia e la realtà. Oggi ovviamente si torna a discutere e a scrivere delle questioni che investono l'omogenitorialità, si parla di madri, ne parla per esempio Claudia De Lillo su Repubblica a proposito della maternità costantemente ribadita e ostentata da parte della Meloni. Brandisce, scrive De Lillo, la sua maternità in Senato come un alibi catartico, e poi si parla appunto della maternità omogenitoriale. Senza tante analisi, a farlo è per esempio Margherita Fiengo Pardi, figlia di due mamme, che ha scritto una lettera alla stampa e che è di fatto una lettera indirizzata a Giorgia Meloni. Allora vado a recuperare questa lettera che troviamo sulla come dicevo sulla stampa di Torino. Cara Giorgia, vieni da noi, genitore e chi ti ama, e scrive Margherita Fiengo Pardi: questo è il primo ricordo che ho. Ero neonata in una culla bianca e sopra di me c'erano le mie due mamme, ancora giovani, entrambe con i capelli lunghi, che mi guardavano sorridendo. Per farmi nascere, le mie due mamme sono andate in una clinica olandese a fare un'inseminazione, anzi ben più di una, perché non nascevo mai. Questo lo hanno fatto in due. E ricordo che quando ho avuto la polmonite, quando ho avuto un incidente sugli sci, c'erano loro, ed era Franci che mi veniva, che mi aveva portato a mangiare fuori per distrarmi, quando alle medie il ragazzino che mi piaceva si era fidanzato con la ragazza popolare della scuola e io avevo pianto tutto il giorno. Però secondo le leggi italiane Franci ancora non è considerata mia madre, o meglio non lo sarebbe se nel 2018 il sindaco Sala non avesse deciso di osservare le evidenze e di mettere anche il suo nome sul mio certificato di nascita. Un genitore è chi ti cresce e chi ti ama, chi ti ha voluto mettere al mondo, non chi ha il tuo stesso DNA, ve lo posso garantire. E quindi Presidente del Consiglio Meloni, in una sua intervista di tempo fa, sosteneva che un bambino avesse il diritto e il bisogno di avere una mamma e un papà. Ma cara Giorgia, da donna a donna, lei madre cristiana, io ancora una ragazza, se vuole farsi un'idea di come viviamo noi ragazzi arcobaleno, prendiamoci un caffè in amicizia e discutiamo faccia a faccia su ciò di cui ha diritto e bisogno un bambino. Sono convinta che se venisse a conoscere la mia famiglia, da madre qual è, non potrebbe non riconoscerne il legame familiare, il nostro amore, che è come quello che si trova in ogni famiglia. Questa è la lettera di Margherita Fiengo Pardi che abbiamo preso oggi dalla stampa. Credo che non ci sia nient'altro da aggiungere. Si scrive ancora di PNRR oggi sui quotidiani. Un ritardo da 26 miliardi, segnala la stampa. Siamo ancora lì, ma proprio a proposito di PNRR è interessante oggi quello che racconta Salvatore Merlo in taglio alto sul Foglio. Che storia racconta a proposito di PNRR Salvatore Merlo? Questa qua: in un'ideale ed eventuale storia della cialtroneria italiana, un giorno probabilmente non si potrà non citare la storia dell'Europa che con il PNRR pagò l'Italia perché piantasse circa 2 milioni di alberi nelle sue città metropolitane ed ebbe in cambio 2 milioni di semi al prezzo di 330 milioni di euro, roba da sbellicarsi oppure da disperarsi. Uno degli obiettivi del piano di prestiti europei legato alla transizione ecologica chiede infatti al nostro paese di piantare 6,6 milioni di alberi entro la fine del 2024. Circa 2 milioni di questi alberi però andavano piantati entro il 31 dicembre 2022. Ecco, ovviamente, come si può ben immaginare, non è andata esattamente in questo modo. Solo alcune città metropolitane sono andate oltre la fase di progettazione, ha scritto martedì la Corte dei Conti, chiamata a vigilare sui miliardi delle PNRR. Quelle poche città che si sono infatti spinte oltre il brivido dello studio tecnico di fattibilità, dice sempre la Corte dei Conti, hanno piantato semplici semi invece di collocare piante già cresciute nei luoghi prescelti. I giudici della Corte dei Conti martedì, forse in realtà trattenendo le risate, scrive Salvatore Merlo, hanno infine espresso le loro perplessità perplessità sull'andamento dell'intera faccenda, dubitando dell'effettiva equivalenza tra coltivazione di semi e piantumazione di alberi già adulti. Adesso tentiamo soltanto per un attimo di immaginarci la faccia della Commissione europea e che succederà ai denari del PNRR quando uno di questi commissari, uno tipo Dombrovskis, pianterà addosso ai nostri ministri i suoi occhi grigi e gelidi da analista contabili. Pare di vederli, Giorgetti e Fitto, sembra la scena di Fantozzi nella clinica per dimagrire quando ruba le crocchette dal mega vassoio del medico sadico e tedesco che gli dice tu mangia. Ecco, questa è la storia dei soldi del PNRR per la piantumazione degli alberi. Passiamo agli esteri perché oggi ci sono tantissime notizie. Naturalmente Putin che ha salutato Xi Jinping, che è tornato in Cina con una selva di missili sparati sull'Ucraina. A proposito di presidenti, naturalmente Macron, che troviamo su diverse prime pagine. Sulle pensioni non si cambia, Macron in TV e la Francia in piazza. Macron che viene ribattezzato Mario Antonietto oggi nel buongiorno di Mattia Feltri. In prima pagina ci sono i presidenti e poi ci sono gli ex presidenti come Donald Trump, che sta preparando il grande show. Ancora è rinviata la decisione del grand jury sulla sua possibile incriminazione, ma la sua idea è quella di ripetere le gesta di Mourinho e di sfilare ammanettato qualora il grand jury dovesse procedere per l'incriminazione. Insomma, prepariamo ai fuochi d'artificio qualora dovesse accadere. Restando agli Stati Uniti, l'apertura del Sole 24 Ore che è dedicata alla decisione della Fed di alzare ancora i tassi, un nuovo aumento di 0,5 punti che porta l'aumento complessivo dei tassi di interesse a 5 punti percentuali. Mercati delusi, scrive il Sole, perché i tempi non sono ancora maturi per i primi tagli. Dagli Stati Uniti però passiamo all'Africa. Vi segnalo che il Corriere a pagina 15 si occupa di quanto sta succedendo in Uganda, dove è stato deciso l'ergastolo e la pena di morte per i gay. Su 389 deputati solo due si sono dichiarati contrari. Anche Washington, che è alleato dell'Uganda, ha manifestato pubblicamente una dura critica al paese per una violazione basica dei diritti fondamentali. Sempre a pagina 15 del Corriere della Sera ritroviamo Boris Johnson, che ha smentito di aver mentito sui Partygate durante il Covid e si imbizzarrisce e perde la calma liquidando le domande che gli vengono fatte come sciocchezze. Ancora in Africa, questa volta dall'Uganda al Congo. Del Congo scrive La Stampa a pagina 22, perché in Congo c'è una gravissima emergenza umanitaria, 5 milioni di sfollati, la crisi umanitaria fuori controllo, escalation di scontri tra i ribelli dell'M23 e l'esercito, e le immagini di questa enorme fuga, 320.000 persone hanno lasciato le loro case in un mese in fuga dalla guerra civile. Sempre a pagina 22 La Stampa ritorna su Israele raccontando le nonne di Israele, ovvero migliaia di donne over 65 che manifestano a Tel Aviv contro Netanyahu e dicono no alla riforma e vanno in piazza per difendere il futuro dei loro nipoti, perché non si fermano le manifestazioni contro Netanyahu in Israele per la riforma imposta sulla giustizia. Da Israele a Teheran, perché oggi anche come fatto di colore, ma anche come fatto soprattutto come fatto simbolico, si racconta del ritorno della cravatta che era stata bandita nel 1979 dal Ayatollah Khomeini, corsa alla cravatta bandita appunto dal 1979, ne scrive Gabriella Colarusso a pagina 13. Vado via veloce perché ho ancora pochi minuti. Allora, oggi viene raccontata da diversi giornali anche la figura del Che Guevara dei Sikh. Questi sono come dire gli appellativi che vengono individuati per ingolosire il lettore dai quotidiani. Di che cosa si sta parlando? Scrive Carlo Pizzati a pagina 13 di Repubblica: lo hanno chiamato il Che Guevara dei Sikh, ma anche il Rasputin con il turbante, anche se a noi ricorda Sandokan, non solo per l'aspetto ma per le abilità che sta dimostrando. È bello, carismatico, abile, il leader secessionista che predica di voler creare la nazione indipendente del Khalistan scavandola all'interno dell'India. Da 6 giorni è un super latitante scampato alla caccia all'uomo di 80.000 agenti dello stato del Punjab, che fa da cuscinetto tra la capitale Delhi e il nemico Pakistan. Tutta l'India segue l'avventurosa fuga dell'uomo, che alcuni considerano come una minaccia all'unità nazionale. Poi c'è tutta la descrizione della rocambolesca fuga, quasi da film di James Bond, che ha visto protagonista quello che viene appunto definito il Che Guevara dei Sikh. Ancora dagli esteri, il Libano, di cui oggi scrive il Manifesto a pagina 9, aspettate che recupero, eccolo qua, dove la crisi è sempre più pronunciata, crisi insostenibile. Il Libano porta la rabbia in piazza, la lira evaporata, sconti con la polizia a Beirut, povertà esplosiva. Secondo l'ONU sono solo gli afghani sono più infelici dei libanesi. A proposito di povertà, me ne ero dimenticato, ma ritorno sulle colonne della Stampa, perché la Stampa oggi apre con un'inchiesta sul lavoro povero in Italia e le paghe da fame. Abbiamo imparato, scrivono Luca Monticelli e Francesco Moscatelli, il significato di working poor 20 anni fa con i film di Ken Loach, venendo a conoscenza di una grande massa di lavoratori che non guadagnano abbastanza da superare la soglia della povertà, un fenomeno che adesso sembra diventato tipicamente italiano, visto che il nostro è l'unico tra i paesi dell'OCSE ad aver registrato un valore negativo nella variazione dei salari medi tra il 90 e il 2020. Secondo uno studio commissionato dal precedente ministro del lavoro Orlando ad un gruppo di esperti, un quarto dei lavoratori italiani è a rischio povertà. Se gli occupati in Italia sono oltre 23 milioni, ecco che ci troviamo di fronte a una platea di 5 milioni e 800 mila persone in grande difficoltà, precari, immigrati, part-time, personale a servizio della gig economy, giovani del sud e donne. Sono loro gli ultimi che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Mi limito a leggervi l'attacco di questo pezzo, che poi sciorina i numeri e mostra la fotografia del lavoro povero nel paese, che è un fattore tutt'altro che laterale. Chiudo segnalandovi dalla prima del Messaggero invece l'arrivo forse del bonus famiglia sulle bollette. Sarebbe pronto un decreto del governo da 5 miliardi per portare l'IVA al 5%, prezzi più bassi per chi consuma meno. Con questo siamo arrivati praticamente al termine della puntata di oggi. Giusto per segnalare che Avvenire ritorna ad aprire sul tema della siccità, la sete del mondo, l'allarme ONU sull'acqua, rischio imminente di crisi globale per un uso vampiresco, mentre il Fatto Quotidiano ritorna sull'uranio impoverito promesso dal governo britannico. Ucraina, nuovo Iraq, scrive il Fatto Quotidiano. Con questo vi saluto, ci sentiamo domani mattina anche con il professor Di Stefano, il giorno delle locuste. Buona giornata da me, che sono Gianmarco Bacchi, tra poco Lorenza Ghidini con Prisma, ma prima Omar Caniello con il GR delle 8:30.